tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando Il ritorno del ciclista sulle ruote del rock.
Ah, niente, basta. Dice solo questo. Ma va bene, state ascoltando, ma in realtà avete appena cominciato ad ascoltare. Sono passati 6 minuti dopo le 11 di sera, lunedì 8 luglio 2024. Siamo a inizio estate ancora e mi dicono che domani, dopodomani, insomma, i prossimi giorni di questa settimana farà un bel po' caldo, ma insomma a quest'ora si sta benino, decentemente. Oddio, qui c'è l'aria condizionata a quest'ora, diciamo la verità. Comunque, oltretutto questo mese abbiamo un sacco di lunedì sera, perché oggi è 8, per cui c'è ancora il 15, il 22 e il 29. È uno di quei mesi con 5 lunedì, essendo che luglio è un mese lungo. Vabbè, ma comunque, che altro devo dire? Io sono Alex Righi, nei panni del ciclista, questo è Il ritorno del ciclista e la trasmissione si apre come d'abitudine con il double track di Radio Rock, questa volta con Oasis e U2.
State ascoltando Double Track, la sequenza di Radio Rock. Sequenza di Radio Rock.
Oh, guess. And there's a big one on tonight.
E la seconda del double track era proprio Atomic City. Sicché, come direbbero in Toscana, sicché abbiamo fatto le 11 e 13 minuti, è ancora decisamente lunedì 8 luglio 2024. E allora in apertura sprighiamo subito un compleanno di musicista prestigioso, almeno degli ultimi 25 anni, vale a dire il californiano Beck Hansen, anche noto soltanto come Beck, perché è nato l'8 luglio del 1970 a Los Angeles, quindi è decisamente californiano, e quindi è effettivamente arrivato all'età di 54 anni, però è già in giro da 30 praticamente, dalle prime cose prima di quel disco che lo fece imporre, che si chiamava Mellow Gold. Ne aveva già fatti un paio a partire dal 1993. E Beck è bravo, sa fare un po' di tutto. Oltretutto c'è da aggiungere che Beck è ebreo di nascita, poi da parecchi anni ha aderito a Scientology, però non ha mai rotto le scatole a nessuno con Scientology, a differenza di altri personaggi che al momento non nomino. E comunque, che cos'è? Indie rock? Sicuramente lo-fi in molti casi. E però ha fatto dei dischi incredibilmente eclettici. Alcuni si rifacevano a Serge Gainsbourg, altri addirittura a Prince. Oppure un giorno ti ha fatto su un disco niente meno che una bossa nova, e gli è venuta molto molto bene. Dato il clima e data la stagione, mi è sembrato adeguato oggi proporre di Beck Tropicalia.
Streets that reek of tropical charms, the embassies lying hideous yards where tourists snore and decay. And when they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in the hotels. Be addicted. You're out of luck. You're singing funeral songs to the studs. They're anabolic and bronze. They seem to strut in their millennial fogs till they fall down and deflate. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. To be loved with them. Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and then love. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim.
Tropicalia era una bossa nova con qualche bizzarria sonora, effettivamente, ma ciò non di meno una bossa nova. Auguri a Beck, 54 anni, oggi 8 luglio. Ma visto che siamo qua in tema di anniversari, compleanni e date variamente memorabili, vorrei segnalare invece un personaggio che non è una star, ma è stato componente di una delle più grandi band del rock americano, cioè Allman Brothers Band, ed è il batterista J. Johnny Johansson, anche noto soltanto come J-Mo. J-Mo era uno dei componenti storici fondatori della Allman Brothers Band. Oggi compie 80 anni, perché è nato l'8 luglio del 1944, e la cosa un po' triste ma significativa è che è l'unico componente ancora vivente della formazione originale di quella band, perché si erano formati alla fine degli anni 60, poi al 1971 avevano già raggiunto lo zenith, il loro apice. Oddio, potevano crescere ancora, se non che nell'autunno del 1971 morì in un incidente di moto il chitarrista e fondatore Duane Allman. Un anno dopo morì in un altro incidente di moto il bassista e fondatore Barry Oakley. E poi via via nel corso degli anni, in anni più recenti, è morto l'altro batterista Butch Trax e anche un altro dei fondatori fratelli, quindi Greg Allman. Quindi J-Mo è rimasto l'unico vivente. Era l'unico nero della formazione originale di Allman Brothers Band ed era uno dei due batteristi, che era già una cosa particolare avere un gruppo con due batterie. Loro avevano preso l'idea probabilmente dai Grateful Dead dello stesso periodo, almeno all'inizio. Ma J-Mo è anche l'uomo che ha fatto ascoltare agli altri un po' di dischi di jazz. Loro fino a quel momento conoscevano blues e soul e rock. Lui gli fece ascoltare My Favorite Things di John Coltrane e anche Kind of Blue di Miles Davis, e loro rimasero colpiti perché capirono che si poteva fare l'improvvisazione modale, come si dice, anche nel mondo del rock e del blues. Comunque, salutiamo J-Mo con un piccolo episodio storico di Allman Brothers Band, disco che incidentalmente era uscito il 6 luglio del 1971 ed è considerato il capolavoro assoluto loro. È uno dei più grandi dischi dal vivo mai realizzati, vale a dire l'album At Fillmore East della Allman Brothers Band, dove ci sono alcuni brani molto belli ma lunghissimi in versioni incredibilmente estese dal vivo, ma l'apertura è formidabile con appunto due batterie, la voce di Greg Allman e le due chitarre che fanno delle belle cose. La slide guitar di Duane Allman qui sembrava una sciabola utilizzata da un bravo sciabolatore, e il brano di apertura di Live at Fillmore East era la leggendaria Statesboro Blues. Statesboro Blues, che era un blues che Duane Allman aveva imparato su un disco di Taj Mahal, uno dei primi neri a avere un ruolo importante nel rock, anche se era molto blues, ma lui stava nei circuiti rock, suonava con Ray Cooder e tutto quanto. E Statesboro Blues, brano di apertura di Allman Brothers Live at Fillmore East. Qualcuno mi suggeriva che J-Mo è quello ancora vivo perché è l'unico che non aveva la moto. Triste ma vero, probabilmente. Comunque, dicevo che avevano preso l'idea di avere due batterie nella band dai Grateful Dead, perché i Grateful Dead nella seconda metà degli anni 60 avevano due batteristi, poi per un po' di tempo ne rimase uno solo, ma a metà degli anni 70 c'erano di nuovo due batteristi. Uno si chiamava Bill Kreutzmann e un altro più sperimentale con le percussioni si chiamava Mickey Hart. E appunto nel 1974, inizio estate, quindi it was 50 years ago today, usciva un disco dei Grateful Dead intitolato From the Mars Hotel. Questa è intitolata Scarlet Begonias.
Direction, she was calling my eye. It could be an illusion.
Radio Rock Podcast.
Eccoli qua, come una volta proprio. Stessa cosa. Intanto avevo detto altre volte che ormai il rock è la musica della terza età. Musica per boomer eseguita da gente che ormai è entrata o sta entrando nella terza età. Vabbè, magari non sempre, però fondamentalmente le cose classiche lo sono. E proprio fra ieri e oggi sentivo di questo concerto che ha fatto al Nord Rod Stewart, che pare abbia fatto anche una bella figura, un po' coatto come al solito, ma c'ha un notevole repertorio, e tutti sottolineavano il fatto che ha 79 anni, vero? E allora mi è venuto da pensare, allora, il probabile candidato democratico alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti è Joe Biden, 81 anni, sulla tenuta psicofisica del quale molte persone stanno avanzando dei dubbi in queste settimane, tanto per essere proprio molto educati. Allora, Joe Biden è nato nel 1942, pochi mesi dopo Paul McCartney, che credo che sia tuttora in tournée o comunque fa delle cose del genere. Quindi nato nel 42, va bene. Mentre nati prima nel 1941, vabbè, il più noto è Bob Dylan. Bob Dylan è sempre in tournée, fa ancora concerti dovunque. Ma ce ne sono anche di più anziani, per esempio Ian Hunter è del 1939. Oddio, che vecchiezza tu. Ah, vabbè, certo, c'è anche Ringo Starr che è tuttora in giro e fa dei concerti con la All Star Band, ed è nato come era nato John Lennon nel 1940, che quindi vuol dire 84 anni. Quindi vabbè, i Beatles superstiti e Bob Dylan, ma anche Paul Simon, sono tutti più anziani di Joe Biden. Non ho menzionato i Rolling Stones perché sono più giovani, non moltissimo, però sia Mick Jagger che Keith Richards sono del 1943, per cui in confronto, dai, non è niente. Vabbè, questo per dire, stavo facendo un po' di conti da questo punto di vista, e c'è gente che ha la stessa età o anche più di Joe Biden e sembra essere in forma migliore. Lasciamo perdere Willie Nelson, che ha più di 90 anni e lui dimostra indiscutibilmente che l'uso della cannabis non deve essere così negativo per la salute, se no dirà a un certo punto, vabbè, è morto a 99 anni perché si faceva troppe canne. Vabbè. Comunque, un altro 79enne in circolazione è il noto cantante e chitarrista inglese Eric Clapton. Giusto 50 anni fa, 50 years ago today, nell'estate del 1974, usciva uno dei suoi dischi più fortunati, che si chiamava 461 Ocean Boulevard, dal nome, dall'indirizzo anzi, della casa dove era andato a Miami per registrare quel disco, che è stato un vero rilancio, una vera rinascita. In effetti Eric Clapton era stato per 3 anni proprio molto seriamente con delle scimmie pesantissime su tutte e due le spalle. Poi l'avevano tirato su con la gru, gli avevano fatto fare un concerto al Rainbow nel 1973, da cui fu tratto un disco, ma appunto perché aveva degli amici che gli facevano fare le cose. Mentre invece, all'epoca in cui andò a Miami, dietro consiglio del suo discografico Robert Stigwood, dei produttori e tutto quanto, lì ha cominciato a ripulirsi anche dal punto di vista musicale, ma soprattutto dal punto di vista psicofisico lui, e ne venne fuori un grande disco, tra parentesi è quello dove c'è la cover di Bob Marley, I Shot the Sheriff, che fece molto anche per far conoscere il reggae in giro per il mondo ai rocchettari. Ma io prendo un'altra canzone da 461 Ocean Boulevard che si chiama Let It Grow. Let It Grow è una bellissima canzone di Clapton e ha un finale strumentale meraviglioso che ricorda un pochino Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, ma in realtà quella è una progressione discendente che hanno fatto in tante, tante persone. Quindi non è un plagio questo, come non era un plagio Stairway to Heaven del pezzo meno famoso degli Spirit. Quindi, 50 anni fa, Eric Clapton, Let It Grow.
Standing at the crossroads, trying to read the signs. Tell me which way I should go to find the answer. And all the time I know, plant your love and let it grow.
Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow.
Check out of my mind. It's hard to get a friend that I can count on. There's nothing left to show. Plant your love and let it grow.
Let it grow, let it grow. Let it blossom.
Radio Rock, super classico.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help.
younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured.
Now I find,
I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around.
Canzone che potrebbe non aver bisogno di presentazioni, però io la presento lo stesso. Il titolo del brano era Help, eseguito dal gruppo The Beatles. Ci siamo. In effetti, pochi minuti fa dicevo degli ultra ottantenni ancora in piena attività nel mondo del rock, e fra quelli ne citavo uno, Ringo Starr, che ha diversi primati. Innanzitutto sta facendo ancora dischi e ha in programma delle nuove date in concerto con la All Star Band, dove c'è il cognato Joe Walsh e un sacco di altri musicisti che si alternano e girano tutti di altissimo livello. Dunque, Ringo Starr ha compiuto gli anni esattamente l'altro ieri, il 6 luglio, e siccome era nato nel 1940, qualche mese prima di John Lennon, era il più vecchio dei Beatles classici, quindi ha fatto 84 anni. Poi un'altra cosa, Ringo Starr è indiscutibilmente il batterista più sottovalutato della storia del rock, mentre se vogliamo metterla sul piano proprio terra-terra, banale, dei numeri, dei soldi, è in assoluto il batterista che ha suonato sui dischi che hanno venduto di più nella storia, perché se fai la somma di tutti i dischi che hanno venduto i Beatles, tutti suonava Ringo Starr, e vabbè, e lì ci siamo. E poi ancora, niente, festeggiamo il compleanno di Ringo Starr con 2 giorni di ritardo con una canzone che apparve sul suo album Ringo del 1973, l'ho già messa, ma era una canzone che aveva scritto John Lennon. Ci suonava dentro George Harrison, apro una parentesi, George Harrison è stato autore di alcune canzoni belle di Ringo Starr e ha messo mano anche in altre, da Octopus's Garden in poi, dove... Non c'è neanche la sua firma, ma tanto lo sapevano tutti, erano amici, quindi non c'era il minimo problema. Invece la canzone di John Lennon si chiamava I'm the Greatest ed era, cioè dico, a 32 anni di età, una riflessione sugli essere stato il più grande al mondo, essere stato nel più grande spettacolo del mondo, ma adesso ormai aveva già 32 anni e quindi aveva solo voglia di divertirsi. In effetti, se John Lennon avesse cantato in prima persona I'm the greatest, sarebbe stata una cosa esagerata, l'avrebbero accusato di supponenza, di arroganza. Invece, il colpo di genio, farla cantare a Ringo Starr, che era autoironico per definizione e per vocazione, andava benissimo, perfettamente. Quindi, nel 1973, Ringo Starr cantò I'm the greatest.
When I was a little boy, way back home in Liverpool. My mama told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. And you know what she told me? I was great.
Ringo, il disco su cui c'erano tutti e quattro i Beatles, anche se Paul McCartney se ne stava su un pezzo fatto da lui a parte, e invece in questo c'era la voce di Ringo Starr, un arpeggio di chitarra inconfondibile di George Harrison, ma quel finale don 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 era proprio puramente John Lennon, come anche il testo. Vabbè, bella roba. Comunque, pochi minuti a mezzanotte, un altro disco di 50 anni fa, 50 Years Ago Today, inizio dell'estate del 1974, e Elton John era ancora nella fase in cui faceva un disco bello dopo l'altro. Per dire, il precedente era stato Goodbye Yellow Brick Road. Il successivo, l'anno dopo, nel 75, sarebbe stato Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Quello del 1974 si chiamava Caribou e non è il più bello di quella serie, ma comunque fa parte di una serie, guarda, veramente quasi inarrivabile. E anche Elton John era già una star alle prese con l'essere stato una star da un bel po' di tempo, e quindi poteva manifestare una certa ironia. Io lo traduco al femminile il titolo, perché secondo me mi suona meglio, perché sarebbe The Bitch Is Back, io lo vedo bene come la stronza è tornata. Quindi Elton John, The Bitch Is Back.
Podcast.
E se ne vanno Fontaine's D.C. e ritorna. Vabbè, ritorna, non se n'è mai andato il ciclista qui. 5 minuti dopo mezzanotte, come al solito, abbiamo superato la linea del cambiamento di data, come quando si viaggia nell'Oceano Pacifico. Incredibilmente, poco più di 5 minuti fa era ancora lunedì, adesso è martedì 9 luglio 2024. It was 50 years ago today, avevo detto prima. 50 anni fa, estate 1974, esce il primo album di Average White Band, che erano degli scozzesi con il ritmo nel sangue. In effetti, Average White Band fecero il primo concerto importante proprio in apertura del concerto al Rainbow di Eric Clapton nel 1973, ma nessuno se li attendeva particolarmente. Erano una band di soul funk, ma con un'attitudine rock. Erano dei bei personaggi e soprattutto suonavano in maniera meravigliosa. Poi, quando nel 1980 dovettero aprire per Bob Marley, non se li è affilati nessuno, anzi qualcuno gli ha tirato dei polli. Gli hanno tirato, non so se al plurale, ma almeno un pollo fu lanciato sulla Average White Band dalle persone che aspettavano soltanto Bob Marley il 27 giugno del 1980. Loro avevano già fatto anni prima uno strumentale che non so neanche se è funk, è rock, che cosa è, ma è rimasto uno dei miei strumentali preferiti degli ultimi 50 anni, appunto, e si chiama Pick Up the Pieces. We'll be right back. Pick Up the Pieces, Average White Band, 1974, un disco fantastico comunque, anche per chi non seguiva magari particolarmente soul, funk, rhythm and blues, ma bellissimo proprio in assoluto. Poi tutti i pezzi con due chitarre ritmiche, ognuna delle quali fa delle cose differenti, e questa era... secondo me un pezzo irresistibile, quasi del tutto strumentale, perché alla fine c'era qualcuno che canticchiava Pick Up the Pieces. Ma ancora, in un territorio simile, gli scozzesi hanno il ritmo nel sangue, ma magari anche alcuni in America, tipo a Detroit, qualcuno della Motown, vabbè, insomma, diciamo che Stevie Wonder, che aveva già varcato le soglie della musica nera, bianca, pop, rock, soul, qualunque cosa, era arrivato a una fase in cui faceva un capolavoro dopo l'altro. Quello dell'estate 1974 si chiamava Fulfillingness First Finale. Fulfillingness First Finale era un disco di quando Stevie Wonder, ormai da 4 anni circa, aveva rinegoziato il suo contratto con la Motown, per cui aveva piena libertà creativa. In altre parole, poteva fare il cavolo che gli pareva, sia musicalmente che da altri punti di vista. Per esempio, fino a pochi anni prima, i cantanti della Motown non facevano canzoni di protesta. Poi però Edwin Starr ebbe un grande successo con War, e lì si è un po' aperta la cosa. Ma canzoni politiche contro il presidente degli Stati Uniti, che all'epoca era Richard Nixon. Stevie Wonder aveva un contratto che gli permetteva di fare il cavolo che gli pareva, e quindi su Fulfillingness First Finale c'era un brano che era proprio un'invettiva diretta al presidente Richard Milhouse Nixon, e che non vorrebbe dire, se non che era anche un pezzo funk straordinario. Si chiamava You Haven't Done Nothing.
We are amazed but not amused.
Haven't Done Nothing, che musicalmente aveva qualche tratto in comune con la precedente Superstition, anche perché era una canzone condotta in maniera incredibilmente funky dal clavinet, che è una specie di piano elettrico, anzi più una specie di clavicembalo elettrico, che però è espressivo come una chitarra elettrica, cioè proprio le corde dentro il pick up lo puoi distorcere, ha un effetto funky veramente infallibile. Ecco, prova ne sia il terzo brano di questa piccola sequenza, Non c'è due senza tre, dal mondo di soul, funk e rhythm and blues dopo Average White Band e Stevie Wonder, un terzo disco uscito nell'estate del 74 che era il primo album dei Commodores. Poi molte persone hanno apprezzato i Commodores, altri come me hanno detestato Lionel Richie. Oh, c'è gente che non sopporta Lionel Richie, mi dispiace dirlo, ma faccio parte di quella categoria. Però non facevano solo le ballatone di Lionel Richie, facevano dei pezzi funk straordinari, guarda caso con un uso estensivo del clavinet, perché il clavinet faceva diventare più funky tutto. E quindi sul primo album dei Commodores il brano omonimo era uno strumentale che si chiamava Machine Gun. Machine Gun, la mitragliatrice dei Commodores, che si erano formati nel sud, nel profondo sud, a Tuskegee, nell'Alabama, ma poi erano andati a Detroit, dove c'era la Motown. A questo punto, piccola sequenza soul, funk e rhythm and blues che si chiude qui, e per cambiare musica, come possiamo fare? Che pretesto possiamo trovare? Ce ne ho due pretesti in un solo uomo. Vale a dire Jack White, perché Jack White è di Detroit, nel Michigan, città nota per la Tamla Motown e il soul, ma non solo, anche parecchio rock. Basta ricordare gli antichi MC5 oppure Bob Seger, vabbè, roba del genere. Ma appunto Jack White è nativo di Detroit e compie il 9 luglio 48 anni, per cui ci sono due pretesti. E allora perché no? facciamo gli auguri a Jack White. Uno dei miei pezzi preferiti non era suo, ma una cover fichissima che si chiamava I'm Shaking.
That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that Saint Rita dance and I'm dancing. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night. Whenever this chill comes over. Shaking, girl. A chill in the fever, so I've been told. Makes your head spin around and your feet run cold. I got fever. Yeah. Fever, yeah, I'm fun for sure. I feel like I've been run right through the mill. And I can't move around and I can't stand still. I'm cold diddly. You got me shaking. I'm so jittery. That's right, you got me shaking.
Ship on the sea.
The wind shakes the leaves on a tree.
And
I'm a nervous wreck and I'm all shook up. And that's what you're doing to me right now. And I'm jumping. Well, that's right, you got me shaking. Oh, I'm jumping. That's right, you got me shaking.
Peraltro Jack White è uno di quelli che dicono che se vuoi inventare qualcosa di nuovo ti devi studiare i classici del blues, e lui lo fa spesso e volentieri. Comunque è effettivamente un personaggio notevole, perché giovanissimo è diventato famoso con i White Stripes, dopo è diventato ancora più importante con dischi da solista, colonne sonore dei film di James Bond, gruppi collaterali. Il gruppo collaterale che mi piace di più di Jack White è quello di Raconteurs, che hanno fatto pochi dischi a intermittenza, ma mi sono piaciuti fin dall'inizio anche perché c'era anche l'anima pop, oltre a quella rock, blues e moderna, non so, di Jack White, l'anima pop di Brendan Benson, che è uno bravo anche da solo, ma qui ha superato se stesso effettivamente. Il secondo album dei Raconteurs si chiamava Consolers of the Lonely e mi piacevano tutti i pezzi. Vabbè, uno dei miei preferiti è quello che stiamo per ascoltare, intitolato Top Yourself.
How you gonna top yourself when there is nobody else? How you gonna do it by yourself? Cause I'm not gonna be here to help you. Yeah. All right. How you gonna top yourself?
when I don't pick up my phone. I'd love to give a dog a bone, but I'm not gonna stick around to help you. Heaven and hell, and you're gonna need the good Lord to help you. How am I gonna make you see that this ain't no way to be? See, you've been getting it all for free. Guess you better get yourself a sugar daddy to help you. Midnight creep, girl. How you gonna get that deep when your daddy ain't around here to do it to you?
Questa era la Top Yourself dei Raconteurs dal loro secondo album Consoler of the Lonely. Ha fatto 3 dischi in tutto e tra parentesi tra il secondo e il terzo hanno lasciato passare un bel po' di tempo, più di una decina di anni. E vabbè, poi ci sarebbero altri, Dead Weather, e ci sarebbe, vabbè, ci sarebbero soprattutto i White Stripes, che però non volevo mettere ma soltanto citare, oppure al limite mettere una cover che non vi aspettate dei White Stripes. Sì, lo potrei fare, però dopo l'appuntamento che abbiamo con la novità che arriva adesso.
Radio Rock Podcast.
Ecco, poco fa avevo detto che niente, festeggiavo 49 anni, il compleanno di Jack White, e dicevo che non avrei messo un brano dei White Stripes, ma una cover dei White Stripes che un po' di anni fa incontrai su un disco di Chris Thiele. Voi direte chi è Chris Thiele? Chris Thiele si scrive Thiele, ma non si pronuncia Tile ma Thiele, almeno così dicono certi che se ne intendono, vai a sapere. Chris Thiele è un genio del mandolino progressive bluegrass americano, giuro. Cioè, gente, lui e il suo gruppo che si chiama Punch Brothers, ma ha collaborato con molti altri, sono capaci di farti benissimo, che ne so, gli Strokes con il mandolino, il violino, gli strumenti classici del bluegrass americano, ma appunto in una forma musicale molto più avanti di quello che uno si aspetta in quella di diramazione del country. Comunque, il primo disco che ascoltai di Chris Thiele effettivamente era proprio quello che conteneva la sua versione di un pezzo scritto da Jack White per i White Stripes, che si chiamava Dead Leaves and the Dirty Ground. And the Dirty Ground dei White Stripes, ripresa da Chris Thiele, bella. Poi ci sono delle canzoni che io ho scritto su una scaletta fatta un mese e mezzo, due mesi fa. Poi com'è? Come non è, vengono in mente delle altre cose, ci sono delle altre segnalazioni da fare, compleanni, anniversari, e quindi mi rimangono lì. E uno dice: perché questo pezzo è così bello, lo devo mettere una volta o l'altra. E allora oggi lo metto. Questo viene da Riley Walker. Riley Walker è quel americano, quel musicista americano sulla trentina di anni di età o poco più, che si è fatto notare per soprattutto per un disco del 2015, quello forse che era il più bello, che si chiamava Primrose Green, che era abbastanza stupefacente perché lui si rifaceva a modelli importantissimi che andavano da Nick Drake e John Martin fino a Tim Buckley, che non è roba proprio di frequentazione comune negli anni 10 del XXI secolo. Era molto bello. Primrose Green di Riley Walker, vale la pena di ricordarselo. Questa si chiama All Kinds of You.
Thank you. station with your big round eyes on.
Bravo, Riley Walker. Qui c'erano le chitarre un po' alla John Martin, la voce un po' alla Tim Buckley. Nessuno c'ha la voce alla Tim Buckley, neanche, non ce l'aveva neanche Jeff Buckley, però insomma siamo a un certo livello. E qui si potrebbe avvicinare, prima del super classico, una cosa corta che viene da un disco del 1970 che era il primo album di un cantautore inglese che diventò di piccolo ma tenace culto, di nome Bill Fay. Il titolo della canzone è The Sun Is Bored.
Tally ho, let's go. Said the leader of the chase. Ole, ole. Said the fantastic torridor. And the sun goes down. Never to rise again. It was getting bored. Have you heard this one? Said the minister for laughs, obscene. Said the minister for good taste, and the moon is praying.
Radio Rock, super classico.
I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you kiss. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. There's a joke, here's some wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You can't start a fire. Worried about your little world blowing apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark.
Il suono di batteria così anni 80 veramente, di Dancing in the Dark di Bruce Springsteen. Io ribadisco, le canzoni dell'album Born in the USA erano fortissime, ma dal vivo erano molto meglio, come scoprirono quelli che le andarono a sentire praticamente quasi tutte l'anno dopo, 1985 a San Siro, quando per la prima volta Springsteen venne in Italia. Devo dire che meritava. Ma a questo punto, visto che siamo a meno di 10 minuti dall'una, quando bisogna chiudere, prima ho citato e ho messo una breve canzone di Bill Fay, che però merita, visto che per una volta l'ho messo e ne ho parlato, volevo almeno dire altre due cose. Bill Fay era molto bravo, incise due dischi per la Deram, etichetta consociata della Decca, ai primissimi anni 70. Il primo si chiamava Bill Fay, il secondo Time of the Last Persecution. Non ebbero un grande successo commerciale, ma poi sono diventati di piccolo e tenace culto, come ho già accennato. Se non che la casa discografica lo mollò nel 71 e, com'è, come non è, non fece altri dischi di roba nuova per 40 anni, fino al 2011. E beh, ce ne voleva. Però nel frattempo i dischi precedenti erano stati ristampati, il culto era diventato un po' meno piccolo, è rimasto tenace, finché appunto nel 2011 o 2012, ma vabbè, è una sfumatura dato il tempo passato, 2012, uscì un nuovo disco di Bill Fay, bellissimo, intitolato Life is People, e oggi vi voglio lasciare far cullare da questa meravigliosa Life is People, che ha anche come titolo alternativo Cosmic Concerto, di Bill Fay. Per quanto mi riguarda, buonanotte e a lunedì prossimo.
In the strangest of places, there are miracles. Everywhere you go, I see fathers child's hand. I say mothers holding a little child's hand. I see trees, trees is
Avete ascoltato il ritorno del ciclista sulle ruote del rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.